Circa un anno fa avevo condiviso la prima di una serie di meditazioni a cui avevo dato il titolo Riscoprire l'arte della preghiera, e mettendomi un po' appunto in preghiera e esaminando cosa portare, ho deciso di riprendere questa serie di pensieri che durante la pandemia ho scritto con l'aiuto del Signore. Questa sera vedrò con voi questo argomento, le origini della preghiera. Vedremo insieme tre punti principali. Vedremo insieme questo percorso iniziale che ci ha portato alle origini della preghiera. Vedremo insieme il contesto preciso in cui ha avuto inizio la preghiera e poi come terzo argomento vedremo come si è sviluppata la preghiera arrivando indicativamente fino ad Abramo. Non è facile riassumere 11 capitoli della Genesi in mezz'ora, però con l'aiuto del Signore spero di poter incoraggiarvi e incoraggiarci, perché è vero che sono io a condividere, ma gli appunti che sono qua riportati valgono anche per me, oltre che per voi. Vediamo innanzitutto qual è stato questo percorso che ci ha portato alle origini della preghiera. In questo primo argomento vi voglio parlare di due epoche diverse, due periodi, più comunemente noti come due dispensazioni. Qual è stata la prima epoca, il primo periodo, il periodo dell'innocenza? Lo vediamo nei primi due capitoli della Genesi. L'Eterno crea i cieli, la terra, le acque, il regno animale, il regno vegetale e l'uomo. L'uomo viene creato, viene messo nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse, e il Signore dà una compagnia anche adatta all'uomo. In questa fase, per noi meravigliosa, oggettivamente, noi scopriamo un dialogo tra Adamo e Dio a tu per tu, perfettamente spontaneo, come abbiamo fatto poco fa per salutarci, tanto per capirci. Questa fase finisce in un modo veramente drammatico. Adamo ed Eva disubbidiscono a Dio e il peccato entra in maniera costante nella vita dell'uomo e nella vita di tutta la creazione. Questa fase finisce in un modo drammatico. Adamo ed Eva vengono cacciati dal giardino dell'Eden, non sono adatti a stare lì nella nuova posizione in cui hanno voluto entrare. Ma in questa cacciata c'è una promessa straordinaria. Il serpente, Satana, voleva prendere il posto di Dio, voleva distruggere la creazione di Dio e quindi il suo scopo qual era? Infettare la discendenza umana col peccato. Ma in questo noi sappiamo che Dio non è stato preso in contropiede. Parafrasando, è come se avesse detto al serpente: tu pensavi di distruggere la discendenza umana? Da quella stessa progenie uscirà colui che ti schiaccerà il capo. Ed è bene farlo notare, perché la nostra preghiera si fonda anche su questa importante profezia, che migliaia di anni dopo ha avuto il suo perfetto compimento. Senza questa profezia, noi non saremmo qua, in virtù di colui che ti avrebbe schiacciato il capo, Cristo Gesù. Le nostre preghiere come sono elevate? Nel nome di Gesù. Adamo ed Eva quindi vengono cacciati, vengono rivestiti, gli vengono dati dei vestiti adatti alla loro nuova posizione, per quei vestiti sono stati fatti dei sacrifici ed ecco che nella seconda fase dell'epoca umana, quella teologicamente definita della coscienza, ecco che subentrano i sacrifici. Prima tra l'uomo e Dio c'era un dialogo spontaneo. Ora il peccato ha eretto un muro. Il dialogo non si è interrotto in modo così brusco, dobbiamo ammetterlo. Anzi, non so voi, ma io mi commuovo nel vedere il Signore avvertire esplicitamente Caino del suo peccato. Perché le conseguenze del peccato non tardano. Adamo ed Eva mettono al mondo due figli, Abele e Caino. E si troveranno privati di tutti e due i figli. L'uno ucciso dal fratello, l'altro cacciato lontano dalla presenza del Signore. Non lo vedranno mai più. Ciò nonostante, Dio non si stanca di avvertire le anime del pericolo del peccato. Caino, il peccato sta spiandoti alla porta. Dominalo. Parla con mamma e papà, che loro hanno conosciuto un'altra situazione. Non covare questa rabbia, questa frustrazione, questa ribellione, questo rancore. Purtroppo sappiamo come è andata a finire. Caino non ha dato ascolto. Abele, il fratello, è stato ucciso e lui è stato cacciato. E adesso vi voglio portare in Genesi al capitolo 4 e leggiamo i versetti da 25 a 26. Sono gli ultimi due versetti del capitolo 4. Ora ci avviciniamo al secondo dei nostri argomenti, il contesto preciso in cui inizia la preghiera. Genesi capitolo 4, versetti 25 a 26. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché, ella disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele che Caino ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Ecco la prima volta in assoluto che compare il concetto di preghiera. Io non so cosa provate ogni volta che leggete questo testo. Io personalmente sono un po' combattuto da sentimenti contrastanti, lo ammetto. Certamente, se non ci fosse stata la preghiera non saremmo qua. E certamente leggere si cominciò a invocare il nome del Signore per noi dà una sensazione di sollievo. Dall'altro lato, leggendo questi versetti, non posso fare a meno di notare, però Adamo ed Eva si parlavano tu per tu. Che occasione persa. Il pensiero che posso salutare Franco e Adamo ed Eva che parlano col Signore come io parlo con Lui, anche se magari non lo vedevano nella suo aspetto reale, avevano magari una manifestazione, però ci parlavano tu per tu. Notate questo aspetto. Tramite Set, Adamo ed Eva diventano nonni per la prima volta. Dalla terza generazione inizia la preghiera. Adamo, Set, Enos. Padre, figlio, nipote. Il peccato stava prendendo piede come? Questo dialogo tu per tu, piano piano, stava scemando sempre di più. Notate questo avverbio di tempo straordinario. Allora. Io ho voluto fare una ricerca. Perché anche nell'originale c'è questo avverbio. E l'avverbio allora ha due significati principali. Il primo significato è questo. Allora vuol dire in quel momento, in quell'istante, a partire da un dato momento. Quindi, dovendo fare una frase semplice come esempio, supponiamo che la dirigenza di un'azienda si incontri per un nuovo progetto. Si incontrano tutti insieme, tutte le risorse, valutano i pro, i contro, le risorse a disposizione, se si può fare, eventuali rischi, eventuali pericoli e soprattutto vantaggi, e visto che parliamo di un'azienda, anche il profitto. Quando tutto è perfettamente valutato, i dirigenti si guardano e dicono: è tutto a posto, possiamo farlo, allora diamo vita a questo progetto. Questo allora indica a partire da adesso. Il suo secondo significato è questo: dunque, ebbene, un termine praticamente usato per chiudere un discorso o un ragionamento. Faccio questo esempio. Madre e figlio stanno sbrigando alcune faccende in casa e la madre dice al figlio: puoi fare un po' di compiti? Il bambino, un po' reticente, dice: mamma, sono appena tornato da scuola, vorrei fare altro. La soluzione della mamma: allora metti un po' in ordine la tua stanza. Viene proposta una sorta di alternativa. Non vuoi fare questo? Ok, allora fai quest'altro. Anche l'originale ebraico di questo avverbio di tempo indica un'azione che ha avuto un inizio nel tempo passato e al tempo stesso la chiusura di un ragionamento. Questi due significati in questo versetto trovano perfettamente corrispondenza. A partire dalla terza generazione è iniziata la preghiera, da un lato, dall'altro il peccato che prende sempre più piede. Si valutano le risorse a disposizione, si valuta il fatto che la comunione con Dio non è più quella di prima e subentra la soluzione, la preghiera. Perché qui ci viene detto, si cominciò a invocare. Quanti allora ci sono nella tua vita? C'è l'allora dello scoraggiamento, quando per esempio stai subendo una prova da cui speri di uscire, ma si protrae nel tempo, senti le forze venire meno, senti che non ce la fai quasi più e subentra lo scoraggiamento. C'è l'allora della delusione, quando tu metti tutte le aspettative in una persona o anche in un lavoro. Queste aspettative ovviamente sono ideali, quindi già sopraelevate rispetto alla realtà, e quando capita il fatto che ti rimette con i piedi per terra, sei deluso, matematicamente. Ma ci sono anche degli allora che si traducono in vita. Esiste l'allora della salvezza, per esempio. Vedi il peccato dappertutto? Le persone deludono e basta? La scrittura dice del Signore che chiunque crede in Lui non sarà mai deluso. Allora credi. Ho trovato estremamente significativo questo versetto che per brevità di tempo leggo io, in Esodo al capitolo 4, neanche a farlo apposta i versetti sono sempre 25 e 26, c'è Mosè che sta andando in Egitto, ma dimentica un particolare, non indifferente, dimentica la circoncisione. E il Signore stava per farlo morire. Il testo dice: mentre si trovava in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello gli toccò i piedi dicendo: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora, secondo allora, il Signore lo lasciò. Lei aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. E Mosè ha avuto salvo la vita anche per questo. E ci sono due allora in quel testo. Non abbiamo chiaramente il tempo di entrare molto nel dettaglio di questo aspetto. Ma come ci sono degli allora che influenzano negativamente la nostra vita, ci sono degli allora che possono influenzare in maniera straordinariamente positiva la nostra vita come credenti. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Invocare letteralmente vuol dire chiamare in causa per uno scopo, chiamare a sé, chiedere l'aiuto altrui. Pensate che nei primi quattro capitoli della Genesi, questa parola è presente quasi dappertutto. Infatti, per esempio, nel capitolo 1, durante la creazione, leggiamo per esempio nel versetto 5, Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Quel chiamò nell'originale lo stesso termine che viene usato per indicare qui la preghiera. E sapete, facendo sempre una ricerca, nell'Antico Testamento, da Genesi 4 in poi, quando c'è questa parola, kara, che vuol dire chiamare, proclamare, invocare, è sempre riferita alla preghiera. A meno che nel contesto non si dia un nome a un figlio, in quel caso certamente non vuol dire pregare, ma chiamare. Un termine che indica la ricerca del favore del Signore. Un termine che indica la ricerca della comunione con Dio. Un termine che indica la ricerca del favore di Dio in mezzo a un mondo sempre più macchiato dal peccato. E questo mi ha ripreso, perché sono spinto a chiedermi, io che vivo nel 2023, ho un senso di mortificazione simile a quella che aveva l'umanità di allora a causa dell'estensione del peccato nel mondo? Ho il bisogno di ricercare quotidianamente il Signore? Lo coinvolgo in tutto quello che faccio o, perché sono credente, allora do il suo favore per scontato, perché tanto sono credente, come per dire non sbaglio più, e sappiamo che è un inganno. Sono costante in questo. E mi avvio al terzo e ultimo argomento. Come si è sviluppata la preghiera? Sì, dalla terza generazione dell'umanità è iniziata la preghiera. Ma cosa ha fatto l'uomo di quel tempo della preghiera? Poco niente. Tanto che in Genesi 6 troviamo scritto che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande su tutta la terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo, tanto che aveva stabilito 120 anni. Quindi l'umanità era chiusa per sempre? No. Perché il Signore, anche nell'Antico Testamento, voleva mostrare la sua misericordia. Dio vuole salvare tutti coloro che si accostano a Lui. Infatti in Genesi 6, versetto 8, troviamo scritto «Noè trovò grazia agli occhi del Signore». Gli diede il compito di costruire l'arca. Lui e le specie degli animali entrarono in quest'arca. Per 120 anni Noè ha dovuto subire gli insulti della popolazione intorno a lui, che lo prendevano per sbandato di cervello, ma è andato avanti fino alla fine. E voglio leggere con voi in Genesi al capitolo 8, quando quindi Noè esce dall'arca, i versetti da 20 a 22. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo, «Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto». Mi rendo conto, qui non è esplicitamente menzionata la preghiera, ma voglio farvi riflettere su un particolare. In Genesi 4 noi abbiamo visto la nascita della preghiera, ma in Genesi 8 noi vediamo l'adorazione. Noè e la sua famiglia sono usciti sani e salvi dall'arca, hanno conosciuto la salvezza che il Signore voleva offrire, seppur in modo diverso da come poi l'abbiamo conosciuta noi. Con le origini della preghiera si sviluppano anche le origini della gratitudine e della riconoscenza. Già nell'Antico Testamento, e prima ancora che ci fosse una legge scritta, l'uomo che sperimentava la grazia del Signore esprimeva la propria riconoscenza e adorazione sacrificando animali puri prima ancora che Dio dicesse quali erano gli animali puri e quali quelli impuri. Il Signore parlava nella coscienza delle persone. Ecco perché si chiama dispensazione della coscienza. Dio vuole la nostra adorazione, perché in preghiera Lui esprimiamo la nostra consapevolezza di essere dei peccatori salvati per grazia, un principio che accompagnerà anche tutte le epistole del Nuovo Testamento. Non limitiamoci soltanto a fare le nostre richieste, accompagniamole, nel senso di uniamole con i ringraziamenti, perché anche in quelle fasi in cui noi vediamo apparentemente tutto nero nella nostra vita, in realtà c'è sempre un motivo per ringraziare il Signore. Dio può benedirci attraverso l'adorazione. Quel profumo era così grande che il Signore ha giurato per se stesso: no, non sterminerò più la razza umana come ho fatto. Dal momento in cui Noè è uscito dall'arca, è finita un'altra dispensazione, ne è iniziata un'altra, quella del governo umano. E anche qui dobbiamo dire, cosa ha fatto l'uomo? Cosa ha fatto questa nuova generazione di umanità venuta dopo Noè? Avrà fatto qualcosa di meglio? Assolutamente no. Nell'innocenza c'era il dialogo a tu per tu con Dio. Nella coscienza il Signore parlava in qualche modo, avvertiva. Ma l'uomo ormai si era troppo abituato a stare bene col suo peccato, senza considerare Dio. Nel governo umano, nonostante la grazia di Dio fosse già all'opera, cosa fa l'uomo? Costruisce la Torre di Babele. Si eleva Dio. Fa esattamente le stesse cose che voleva fare il serpente. Sembra quasi che non ci sia quasi niente da fare. Infatti cosa succede? Succede che la Divina Trinità interviene personalmente per distruggere quell'opera dettata solo dall'orgoglio umano che si vuole sostituire Dio. Ma da quel momento in poi cosa succederà? Succederà qualcosa di meraviglioso, perché inizierà la fase della promessa che ha luogo nel momento in cui Abramo viene chiamato. E sapete cosa accadrà? Leggiamo per concludere Genesi capitolo 12, versetto 8. Genesi capitolo 12, versetto 8. Dopo che Abramo aveva costruito un altare al Signore che gli era apparso, di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel e piantò le sue tende avendo Betel a occidente e Ai a oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Ritorna Genesi 4:25. Ripristiniamo un po' di ordine. Ricordiamoci di quei sacrifici che per quell'epoca erano ancora necessari. Riprendiamo a ricercare il Signore. Quando le nostre vite sono appesantite, quando abbiamo investito così tanto nei nostri progetti, ma quei progetti poi si sono dissolti nel nulla. Quando preghiamo per anime non convertite a cui teniamo tanto e sembra proprio che non ne vogliano sapere. Andiamo a Betel. Andiamo a Betel e non incominciamo a invocare il nome del Signore, ma continuiamo a invocare il nome del Signore, perché il Signore vuole essere invocato. Il suo nome è un nome che fa conoscere la grazia. Mediante quel suo nome si ottiene la salvezza. Mediante quel nome possiamo sperimentare quella straordinaria comunione con Lui che noi oggi celebriamo ancora. Continuiamo a pregare. Benedetto sia il nome del Signore. Amen.